Radio 3, lezioni di musica. Robert Schumann, quartetto in La minore, opera 41, numero 1, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi un piccolo ciclo di lezioni di musica dedicate al quartetto per archi, un argomento di cui ci siamo occupati spesso, e in questo ciclo parliamo dei tre quartetti di Robert Schumann e dei tre quartetti di Johannes Brahms. Quindi idealmente questo ciclo si collega, prosegue un ciclo che era dedicato ai quartetti di Felix Mendelssohn. Stiamo parlando del grande romanticismo, della musica da camera del grande romanticismo, e in effetti il collegamento fra i quartetti di Mendelssohn e quelli di Schumann è un collegamento evidente fin dal fatto che Schumann dedica i suoi tre quartetti opera 41 proprio a Mendelssohn, e evidentemente i brani vengono scritti sotto l'influenza dei tre quartetti opera 44 di Mendelssohn che erano stati scritti intorno al 1838. La carriera di Schumann è una carriera un po', come possiamo dire, un po' monomaniaca, che è percorsa da alcune ossessioni creative, alcune meravigliose ossessioni creative, e una di queste è il modo in cui Schumann esplora i diversi generi musicali. Per i primi 10 anni di carriera Schumann scrive solo per pianoforte. Poi nel 1840 si sposa, riesce a sposare Clara Wieck, la famosa Clara Schumann, una delle più grandi pianiste del secolo, e in quell'anno scrive solo musica vocale da camera, solo lieder, voce e pianoforte. Nel 1841 scrive solo musica sinfonica, fra cui la prima sinfonia. Nel 1842 scrive solo musica da camera. È come se Schumann avesse bisogno proprio di esaurire le potenzialità che vedeva all'interno di un genere e poi abbandonarlo, metterlo da parte e occuparsi di un genere completamente diverso. Il 1842 nella carriera di Schumann è l'anno della musica da camera. Schumann comincia scrivendo i tre quartetti per archi opera 41, poi scriverà il quintetto per archi e pianoforte, l'opera 44, e il quartetto per archi e pianoforte, opera 47. Questi cinque capolavori vengono tutti scritti nello stesso anno. I tre quartetti opera 41 hanno una genesi interessantissima. Intanto vengono scritti in poche settimane, quindi in una specie di enorme fucina creativa. Schumann, con questa concentrazione maniacale letteralmente sulla musica da camera, scrive di getto i tre quartetti, ed è un momento, questo è importante, lo vedremo soprattutto domani, un momento in cui Schumann è da solo. Per la prima volta da quando si è sposato la moglie non c'è, la moglie era una famosa pianista e aveva degli impegni artistici, Schumann è da solo. Comincia quindi a studiare il quartetto, studia i quartetti di Haydn, di Mozart, naturalmente di Beethoven, che è una delle sue ossessioni, lo vedremo, e scrive in brevissimo tempo questi tre quartetti. Anzi, in una lettera ci dice che questi non sono tre quartetti, ma sono un triplo quartetto in 12 movimenti. Ossia c'è una idea completamente nuova di un ciclo. Tre pezzi che però in realtà sono strettamente collegati fra loro. Come sono collegati? Beh, non attraverso, come dire, ricorsi e ritorni tematici. Sono collegati, questo è un elemento complesso, attraverso la tonalità. Cercheremo di vedere nel modo più chiaro possibile quale sia l'uso della tonalità in questi tre brani, perché sostanzialmente le tonalità, gli ambiti tonali che Schumann usa nel primo quartetto diventano fondamentali poi nel secondo e nel terzo. Per riassumere nel modo più semplice possibile, il primo quartetto è in La minore, cominciamo con questa introduzione. Ma poi il primo movimento e il terzo movimento in realtà sono in fa maggiore. Quindi c'è questo dualismo, questo spostarsi dal La minore al fa maggiore. E poi alla fine dell'ultimo movimento di questo quartetto, Schumann improvvisamente, l'ultimo movimento è in La minore e di colpo si sposta in maggiore. Diciamo che le tre tonalità fondamentali che si alternano nel corso di questo primo quartetto quindi sono il La minore, che è la tonalità di base, il Fa maggiore e alla fine il La maggiore. Bene, per capirci, il secondo quartetto del ciclo, l'opera 41 numero 2, è scritto in Fa maggiore e il terzo quartetto, il numero 3, è scritto in La maggiore. Questo è quindi l'idea di Schumann, un modo originalissimo, del tutto nuovo, di organizzare un ciclo, una concezione ciclica che è tipica dell'Ottocento, tipica di questo periodo. Ne abbiamo parlato se riascoltate le lezioni dedicate ai quartetti di Mendelssohn. Normalmente la concezione ciclica ottocentesca si mostra nel fatto che ci sono temi che ricorrono da un movimento all'altro. In questo caso invece no. Addirittura Schumann nella prima concezione, negli abbozzi, aveva inserito alcuni richiami tematici da un quartetto all'altro, ma è significativo il fatto che poi, quando pubblica i quartetti, toglie questi richiami puntuali. Quindi l'idea è di collegarli fra loro attraverso le tonalità, con alcune strategie veramente sottilissime, come vedremo nella prima puntata della prossima settimana. Nel finale del terzo quartetto, nell'opera 41 numero 3, Schumann ricapitola tutte le tonalità dell'intero ciclo. Quindi c'è proprio questa idea di collegare fra loro i brani non attraverso i temi, ma attraverso le tonalità. L'influenza principale che si nota in questi brani, oltre a quella di Mendelssohn, a cui, come vi dicevo, il ciclo è dedicato, è ovviamente l'influenza di Beethoven. Questi quartetti sono percorsi da un gran numero sia di citazioni che di riferimenti che vengono dalla musica di Beethoven, e in particolare dai quartetti. Il quartetto in La minore di Beethoven, il famoso quartetto opera 132, e l'introduzione lenta dell'opera 41 numero 1 di Schumann comincia con una sorta di omaggio a Beethoven, perché comincia con un tessuto contrappuntistico, i quattro strumenti che entrano uno dopo l'altro, come in una sorta di fugato molto libero o di canone ancora più libero. Delle quattro voci, dei quattro strumenti, uno dopo l'altro. Poi c'è un piccolo passaggio di transizione, come se il brano si risvegliasse improvvisamente e si spostasse in modo maggiore, e comincia questo allegro che improvvisamente è in una tonalità inaspettata, è in fa maggiore. Dualismo quindi tonale si mostra fin dall'inizio del quartetto. È interessante, questa è la frase iniziale dell'allegro. Comincia e finisce in fa maggiore, poi Schumann la ripete e in che direzione la porta? La porta in la minore. Quindi, come dire, sottolineando e prolungando l'ambiguità tonale, il modo in cui ci fa da subito capire il compositore che la tonalità è l'elemento fondamentale nella comprensione di questo brano e più in generale del ciclo. Il passaggio dalla zona del primo a quella del secondo tema è costruito in maniera molto interessante attraverso un fugato, quindi riprendendo il gesto dell'introduzione lenta. L'ennesima ripetizione del tema finisce il fugato. E così via. Quindi, in qualche modo, il come Schumann sta costruendo il discorso, creando questi sottili riferimenti man mano che il brano procede, e sullo sfondo c'è questa originalissima, interessantissima struttura tonale. Proviamo a sentire l'inizio del primo movimento per cominciare almeno a entrare in questo ricchissimo mondo espressivo schumanniano. Primo violino, secondo, viola, violoncello, il contrappunto puro, evidentemente in modo minore, e il gesto è piuttosto drammatico, lo sentite? pause. E questa introduzione lenta si spegne pian piano. Ora improvvisamente andiamo in fa maggiore e comincia l'allegro. Ripete il tema, ma sentite? E lo porta in la minore. Ripete ancora il tema. E l'ultima frase, questa, diventa l'inizio di un fugato. Viola, violoncello, secondo violino, primo violino. Stiamo andando verso la tonalità del secondo tema in maniera molto interessante. In questo brano non c'è un vero e proprio secondo tema, semplicemente ci spostiamo nella tonalità del secondo tema. Evidentemente il gioco tonale era già molto ricco. Avete visto appunto questa ambiguità e anche questo modo di richiamare fra loro, per esempio, il fugato dell'introduzione e il fugato della transizione all'interno dell'allegro. Sono brani, come è giusto nella tradizione della musica da camera, in particolare del quartetto per archi, sono brani densissimi di riferimenti e di grande complessità, grande ricchezza di scrittura. Ora, il gioco tonale, quindi l'ascoltatore sente questa introduzione in la minore, un allegro in fa maggiore, che finisce in fa maggiore, quindi con questo clima molto più sereno, e dice, ma allora in che tonalità è questo quartetto? È in la minore o in fa maggiore? E Schumann comincia immediatamente a giocare con la nostra percezione. Perché? Perché lo scherzo, il secondo movimento, è in la minore. Quindi il gioco continua, non ci stupiremo nello scoprire che l'adagio è in fa maggiore. Quindi le due tonalità che si alternano nel primo movimento diventano la tonalità del secondo movimento, la minore, e la tonalità del terzo movimento, fa maggiore. Per capire la sottigliezza del gioco e anche la varietà dello stile schumanniano, possiamo sentire almeno l'inizio di questo scherzo. Episodio contrastante. Scherzo. questo punto c'è un intermezzo, quindi c'è il vero e proprio trio della forma di danza, ma avete già sentito come lo scherzo, la prima sezione, sia già costruita in forma A, B, A, quindi c'è una ulteriore ambiguità, uno dei colpi di genio di questo scherzo meraviglioso è l'idea di cominciare con questi segnali di corno. Quindi questa idea di una sorta di marcia drammatica da cui parte invece questa costruzione molto fantastica. Il terzo movimento, l'adagio, è, come vi dicevo, in fa maggiore, quindi dopo averci presentato uno scherzo che sembra affermare la tonalità di la minore, che era quella dell'introduzione lenta del primo movimento, con il terzo brano, con l'adagio, Schumann, come dire, prosegue, riapre l'ambiguità tonale su cui era costruito il primo movimento. Questo adagio è un bellissimo brano lirico meraviglioso. La cosa che ci colpisce di più all'ascolto è probabilmente un ennesimo omaggio beethoveniano che Schumann inserisce. Ci sono tre battute di introduzione molto liriche, mosse, e poi sentite il tema cantato dal violino. Cominciare un tema lirico con queste tre note è una citazione beethoveniana evidentissima. Queste sono le note con cui, in un'altra tonalità, comincia l'adagio della nona sinfonia di Beethoven. Schumann invece comincia in fa maggiore. L'armonia è diversa, evidentemente il tema va in un'altra direzione e diventa un tipico tema lirico schumanniano, meraviglioso per la verità. Ma la cosa interessante è il modo in cui Schumann continua, perché la citazione beethoveniana resta una minima suggestione. L'ascoltatore naturalmente ha già collegato a Beethoven soprattutto il primo movimento del quartetto, ci sono delle evidenti richiami a Beethoven anche nell'ultimo movimento, qui proprio la citazione però è una citazione tematica. La nona sinfonia, che per Schumann era naturalmente una delle icone musicali del suo tempo, c'è un famoso punto degli scritti di Schumann in cui lui si riferisce alla nona sinfonia e la metafora è bellissima, dice: io sono il cieco davanti alla cattedrale di Strasburgo che non riesce a trovare l'entrata, e quindi per descrivere, in qualche modo per rappresentare il mistero che questa grande composizione in qualche modo costituiva per i contemporanei. Ma sentiamo almeno l'inizio di questo bellissimo adagio in fa maggiore e la citazione beethoveniana. Altra arabesco del primo violino, ed ecco il tema. Beethoven adesso cambia direzione. Vedete come canta il violino? L'intensificazione, i due violini cantano insieme. C'è la ripresa, ma il tema è nel violoncello. L'accompagnamento è diventato pizzicato nel primo violino. qui Schumann ci sorprende perché c'è adesso uno sviluppo. Questo movimento quindi in realtà è una sorta di forma di rondò. Abbiamo il tema, poi una sezione intermedia, quel cantabile meraviglioso, la ripresa del tema, poi c'è una sezione di sviluppo e la terza ripresa del tema che in qualche modo risolve il percorso dell'intero brano. Questo è il terzo movimento e a questo punto c'è il finale. In che tonalità sarà il finale? Beh, qui Schumann sembra voler risolvere l'ambiguità, perché il finale è in un inequivocabile La minore. La tonalità dell'introduzione lenta del primo movimento, la tonalità dello scherzo, quindi evidentemente questo quartetto così ambiguo, così sottile, è in La minore, effettivamente in La minore, e qui addirittura Schumann cita lo stile di Joseph Haydn, perché questo tema quindi diventa invertito il secondo tema. Questo è il gioco del monotematismo tipico di Haydn. L'idea che il primo e il secondo tema siano molto simili fra loro, mantenendo per esempio lo stesso impianto ritmico ma cambiando direzione. Il primo tema comincia ascendente e il secondo invece discendente, ma il riferimento, il richiamo dell'uno all'altro è evidentissimo. Per capirci, sentiamo almeno l'esposizione di questo quarto movimento. Transizione tensione, secondo tema. Questa è l'esposizione, avete sentito evidentemente il gioco dei due temi, il monotematismo. Qual è la grande sorpresa che Schumann ci prepara? La ripresa, il momento in cui arriva la ripresa di questa forma sonata, beh, la ripresa sarà invertita. Quindi Schumann ci fa sentire prima il secondo tema e poi il primo. Beh, questo è un gioco tipico di Haydn, tipico di Mozart. Ma cosa è interessante, in che tonalità torna il secondo tema? Si era presentato nella tonalità giusta, in Do. Torna, immaginate in che tonalità, in Fa maggiore. Quindi in qualche modo l'ambiguità che aveva fino a questo momento informato tutti i movimenti del quartetto torna anche nel finale, riappare questo misterioso, stranissimo e meraviglioso Fa maggiore. Poi dopo Schumann ci rifà sentire il tema principale, eccetera, e poi c'è l'ultima sorpresa. La coda meravigliosa di questo movimento improvvisamente vira verso il maggiore. Quindi il movimento che aveva alternato La minore e Fa maggiore per il corso praticamente dell'intero quartetto, il movimento tonale intendevo, il percorso tonale del quartetto che aveva alternato essenzialmente queste due tonalità, improvvisamente c'è questo rischiararsi, un gesto tipicamente beethoveniano, finire un pezzo in minore in modo maggiore, quindi con questo passaggio dal buio alla luce, e questo passaggio è marcato, segnato da Schumann attraverso un'altra evidentissima suggestione beethoveniana. Ci sono degli istanti nel quartetto opera 132 in cui il compositore Beethoven tocca un tono evidentemente popolare, per esempio nel trio dello scherzo. questo, con questi bordoni, queste note tenute quasi da cornamusa. Bene, Schumann qui realizza più o meno la stessa cosa. Questo tono popolaresco che improvvisamente irrompe all'interno del brano con questo effetto luminoso, il passaggio dal minore al maggiore, e come era cominciato rendendo omaggio al quartetto opera 132 di Beethoven, questo quartetto, il quartetto opera 41 numero 1 di Schumann, era cominciato con questo omaggio a Beethoven e finisce con un omaggio a Beethoven altrettanto esplicito, ma altrettanto originale, e come abbiamo sentito al centro del quartetto, quindi il tema del terzo movimento, invece è un omaggio, come dire, letterale, è una citazione dal pezzo all'epoca come oggi in assoluto più famoso di Beethoven, una citazione dalla Nona Sinfonia. Io penso che abbiamo il tempo per sentire interamente questa meravigliosa coda, l'ultima parte dell'Allegro, e poi questo improvviso trascolorare nel modo maggiore con questa meravigliosa atmosfera popolare, e poi la fine, questa stretta conclusiva, le ultime battute che finiscono in modo maggiore. Io vi saluto, vi do appuntamento a domattina. Domattina parleremo del secondo quartetto di Robert Schumann, quartetto opera 41 numero 2, che è, guarda caso, in fa maggiore e nel quale ci sono ancora molti meravigliosi riferimenti alla musica di Ludwig van Beethoven. Intanto buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.